22 minuti Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20 e quello che abbiamo visto in diretta TV è proprio indescrivibile, non ci sono gli aggettivi, incredibile, pazzesco, non si capisce, storico sicuramente, conferenza stampa tra Zelensky e Trump alla Casa Bianca, aggressione di Trump a Zelensky con delle modalità brutali. Questo dice anche che evidentemente il presidente ucraino di fronte a Trump ha tenuto il punto su questo accordo molto svantaggioso, per usare un eufemismo, sulle terre rare, sui minerali ucraini e anche in generale sulle condizioni di questa pace, e Trump ha reagito veramente molto male. Ora la domanda è che cosa succederà naturalmente. Noi subito Anna Zafesova della Stampa. Buonasera Anna.
Buonasera.
Io l'aggettivo non ce l'ho, tu ce l'hai per descrivere quello che abbiamo visto?
No, senza parole, o almeno non parole che si possono pronunciare in diretta.
Però proviamo a trovarle quelle per la diretta radiofonica, perché questo facciamo stasera. Sicuramente al di là, insomma, dell'emotività, perché è stata veramente probabilmente una trappola, chi lo sa, o forse è semplicemente la reazione molto dura di chi, sto parlando di Trump, pensava di portare Zelensky a Washington e fargli fare quello che voleva, e invece così non è stato.
Allora, l'impressione, anche la presenza di J.D. Vance, cioè che erano in due contro uno, l'impressione è un po' quella di aver provocato Zelensky e di averlo aggredito davanti alle telecamere appositamente. Poi è vero che né Trump né Vance sono due grandi diplomatici e due politici di esperienza.
Guarda Anna, ti fermo subito, perché è arrivata adesso l'agenzia ANSA che riporta come fonte la Fox News, che è un canale televisivo statunitense vicino a Trump, che riporta: è saltata la firma dell'intesa sulle terre rare tra Stati Uniti e Ucraina, come sospettavamo naturalmente. Ora bisogna capire se questo è accaduto prima e questo è quindi quello che abbiamo visto, è stata la reazione, o se invece è una conseguenza di quello che abbiamo visto.
No, no, è saltato dopo, infatti ci sono delle notizie che dicono che era tutto pronto, i tavoli, i documenti, le penne, tutto quanto, era pronta il pranzo dopo la firma dell'accordo, invece Zelensky se n'è andato dalla Casa Bianca, quindi sicuramente è saltato dopo, quindi appunto la mia impressione è che non si sia trattato di una cosa tanto improvvisata quanto un po' pilotata da premesso che Trump di Zelensky quello pensava e lo sappiamo perché l'ha già detto, tranne poi smentirlo e poi ridirlo, cioè per lui appunto Zelensky è il leader di un paese che lui considera totalmente manipolabile, che gli porta in dono le risorse minerarie del suo paese e in cambio ottiene un incontro dove Trump gli dà una pacca sulla spalla, cioè più o meno diciamo il rapporto era questo, e questo Trump si aspettava. Quando la vittima designata ha aperto bocca e ha pure detto qualcosa che non era esattamente nella sceneggiatura di Trump e Vance, è partito l'attacco, ma credo che l'attacco fosse stato già meditato prima, non è stata un'improvvisazione.
Sentiamone un passaggio.
You've allowed yourself to be in a very bad position and it happens to be right about
from the very beginning of the war.
You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us you start having cards. Right now,
qui Trump sta dicendo a Zelensky: non sei nelle condizioni di porre nella posizione di porre delle condizioni. È veramente un linguaggio, insomma, anche qui non usiamo gli aggettivi.
Very disrespectful to the country, this country.
E qui sono Trump e Vance insieme che stanno dicendo a Zelensky: stai mancando di rispetto a questa nazione, cioè agli Stati Uniti.
Sì, tra l'altro ho detto a uno dei politici più filoamericani dell'Europa dell'Est, ma vabbè.
Senti, adesso Zelensky probabilmente da questo scontro alla Casa Bianca, da questa aggressione ricevuta nel suo paese, guadagnerà in popolarità.
Non c'è dubbio anche perché, ma tra l'altro vedo che stanno già arrivando delle dichiarazioni di solidarietà da diversi leader europei, da
Infatti.
Macron, dal presidente polacco Tusk, dal vice di Merz, dalla Germania, anche perché chiaramente cioè, non è solo Zelensky, cioè è l'atteggiamento che questa scena appunto storica è quello che diciamo l'atteggiamento che Donald Trump ha intenzione di avere verso altri alleati, non soltanto verso Zelensky. Quindi è chiaro che in questo momento qualunque europeo si sente potenzialmente nella stessa condizione. Quando Trump ha detto qualche giorno fa che l'Unione Europea è stata creata per fregare gli Stati Uniti, cioè la prospettiva è questa, quindi non è più questione di aiutare l'Ucraina o sacrificare l'Ucraina a Putin, è evidente che l'Europa è la prossima.
E quindi hai fatto bene a sottolineare le prime reazioni che stiamo vedendo. Il presidente polacco Tusk ha detto l'Ucraina non è sola, sto leggendo i titoli delle agenzie, Macron è la Russia l'aggressore, bisogna rispettare chi la combatte dall'inizio. Così Macron, che è stato alla Casa Bianca anche lui la scorsa settimana, ottenendo molto poco se non nulla. E infatti il vero tema adesso è interno all'Ucraina, ma è relativo a tutta l'Europa. Ci si aspetta una reazione europea, che questo sia una scintilla.
Beh, ci sarà il vertice domenica degli europei con Zelensky per capire appunto cosa fare, gli europei inclusi e incluso il Regno Unito, perché la Brexit, almeno nella parte del dossier sicurezza, in questa fase sembra che sia stata quasi cancellata. Quindi sicuramente adesso più che mai, perché a questo punto è evidente che perfino alleati fedeli come il Regno Unito possono avere lo stesso trattamento. Se questa è come dire, l'approccio diplomatico, perché quello che Trump ha detto a Zelensky, a parte che è stato molto duro, molto ricattatorio, che non è vero che Zelensky non ha carte da giocare, tutto qua, però comunque tutti i discorsi perfettamente leciti e legittimi, ma non davanti alle telecamere. Quindi qui è proprio cambiato il modo di parlare, il modo di atteggiarsi, il modo di fare diplomazia, sempre che di diplomazia possiamo parlare.
C'è un'altra questione, Anna Zafesova. Naturalmente sappiamo che non è certo la prima volta che gli Stati Uniti e la Russia dialogano, e l'Unione Sovietica prima, però un allinearsi così esplicito a Putin in diretta televisiva è un altro fatto degno della massima rilevanza.
Sì, questa devo dire che è un'altra cosa per la quale è difficile trovare un aggettivo, anche perché non è parlare, non è discutere e ci sarebbe da discutere ed è giusto poi appunto gli Stati Uniti e anche l'Unione Sovietica hanno parlato mentre si puntavano i missili nucleari contro, quindi parlarsi è sempre meglio che non parlarsi, però qui è proprio un ripetere, allinearsi, come vedete, anche nei minimi dettagli, anche alla propaganda russa, la battuta che Donald Trump fa a Zelensky dicendo ma lei non ha un vestito normale, è esattamente quello che la propaganda russa dice di Zelensky da 3 anni, che lui non è, è talmente maleducato che va in giro a incontrare leader mondiali vestito con una maglietta, quindi anche sbeffeggiandolo sul fatto che lui è un presidente in guerra e lo sottolinea anche con il suo look.
È sempre
Quindi è proprio
per non smentire, anzi per confermare quello che stiamo dicendo, è appena uscito Medvedev, e sappiamo che personaggio sia naturalmente Medvedev, il quale ha detto finalmente il porco Zelensky ha avuto una sberla. Questa, insomma, è la prima reazione da parte di Mosca.
una sberla dal padrone del porcile, attenzione, quindi lo sottolinea che Zelensky è una marionetta degli americani, secondo lui una marionetta che gli americani buttano via perché non gli interessa più, quindi proprio un dato molto sprezzante.
Grazie Anna Zafesova per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Arrivederci. Adesso con noi Matteo Muzio, editorialista americanista del quotidiano Il Domani. Buonasera Matteo.
Buonasera a voi.
E anche da parte tua immagino un grande shock a vedere quello studio Vale ridotto in quel modo.
Sì, purtroppo la frase che ha detto Trump su sicuramente un momento di grande televisione è l'unica cosa vera che ha detto in questo incontro. È andato molto male per l'Ucraina e per il sostegno americano, che a questo punto si può dire liquefatto. Non è saltato anche sia la conferenza stampa, ma quella poco male, ma anche l'accordo sulle terre rare. E soprattutto però questa scena sancisce il fatto che Trump ormai ha abbandonato definitivamente le sorti dell'Ucraina, e quindi sarà quasi sicuramente la sola Europa a sostenerla in questo sforzo per contrastare l'aggressione russa.
È uno svelare definitivo di tutte le carte da parte di Trump. Uso questa metafora del gioco delle carte perché l'ha usata Zelensky dicendogli non siamo qui a giocare a carte. Probabilmente questo l'ha fatto incazzare ancora di più.
Sì, diciamo che appunto questo è anche il punto, e condivido quello che ha scritto il commentatore di The Atlantic, David Frum, ex tra l'altro collaboratore di George W. Bush durante i suoi anni da presidente, che dice questo svelamento pubblico però paradossalmente fa capire come Trump stia in realtà non dalla parte dell'Ucraina ma da un'altra parte. Se fosse andato tutto bene ci saremmo forse esposti ad altri mesi di illusione in cui si poteva sembrare un presidente più equidistante, che comunque col suo comportamento ondivago ieri ha confermato per un altro anno le sanzioni alla Russia, quelle combinate da Joe Biden, e invece così si fa chiarezza, e si fa una chiarezza che dovrebbe anche aiutare l'Europa a trovare rapidamente una conclusione, una unità per essere uniti nel costruire una nuova alleanza militare, come ha detto il cancelliere Impector tedesco Friedrich Merz.
Subito dopo questo scontro in diretta televisiva, questa aggressione, chiamiamola con le parole giuste, in diretta televisiva, Trump sul proprio social network, che si chiama Truth, ha scritto Zelensky torni quando avrà intenzione di fare la pace. E questo è un tenere ancora la porta aperta, un residuale tenere la porta aperta ancora?
Sì, probabilmente conoscendo Trump ci si può anche aspettare un ribaltamento, un qualcosa che gli faccia cambiare idea, ma al momento è davvero difficile capire cosa possa cambiare le sorti della guerra. Forse il fatto che alla fine le aperture diplomatiche della nuova amministrazione non stanno andando da nessuna parte. È evidente che nel silenzio i colloqui con la Russia e l'Arabia Saudita hanno portato a un nulla di fatto, e a parte Israele non vedo altri alleati degli Stati Uniti che stanno rimanendo nella loro orbita. Quindi l'isolamento internazionale di questa amministrazione, diciamo che potrebbe far cambiare idea.
Questa descrizione che stai dando dello scenario internazionale, Matteo, è interessante perché ribalta la narrativa di Trump. Sono gli Stati Uniti, a tuo parere, in questo momento che rischiano l'isolamento?
Sì, a parte appunto paesi come citato Israele, l'Argentina, l'Ungheria di Orban, non vedo al momento altri alleati di rilievo che vogliano rimanere nell'orbita americana come ci rimanevano durante l'amministrazione di Joe Biden. Anche, appunto, l'ho citato prima, il prossimo cancelliere della Germania, che è un noto atlantista, critico da destra di Angela Merkel per le sue eccessive aperture a Russia e Cina, adesso ha detto l'Europa deve andare verso l'indipendenza. Ecco, se si allontanano atlantisti di questo tipo e se questi attacchi favoriscono anche una ripresa nel paese vicino, il Canada, dei liberali di Trudeau, che i sondaggi davano per le elezioni del prossimo ottobre spacciati, invece adesso sembra che siano in recupero e forse potranno vincere le elezioni nei confronti di un'opposizione conservatrice che negli ultimi anni era un po' ricalcata sul Partito Repubblicano. Ebbene, mi sembra che queste iniziative, questa diplomazia, che è tutto bastone, niente carota per il momento, non sta portando a nulla, e quindi anche la fama di grande negoziatore di Donald Trump ne esce, a mio avviso, pesantemente intaccata.
Sì, anche perché se la racconta lui, insomma, non è che la descrivono altri. Grazie Matteo Muzio.
Esattamente, grazie a voi.
È stato con noi Matteo Muzio, editorialista del Domani. E ora invece Gianluca Pastori, professore di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Buonasera professore.
Buonasera, bentrovati.
Dicevamo prima con Matteo Muzio, colloqui con la Russia che non decollano, al di là delle dichiarazioni così della propaganda, e la situazione nei confronti dell'Ucraina di Zelensky, che è stata descritta da quello che abbiamo visto alla Casa Bianca in questo momento. Trump non sta ottenendo nulla.
No, io credo che in questo momento quello che giochi veramente sia la grossa sfiducia delle parti. In questi giorni abbiamo sentito tante parole, abbiamo sentito tanti progetti, ma ne abbiamo sentito parlare un giorno per vederli di fatto buttati all'aria il giorno successivo. Credo che la questione di fondo sia proprio questa: le parti non hanno veramente fiducia uno nell'altro. L'Ucraina ha bisogno ormai a questo punto di portare a casa qualche risultato, ha bisogno di portare a casa un accordo di pace, ha un'urgenza di portare a casa un accordo di pace o quantomeno di un cessate il fuoco, ma è consapevole di non poter più contare sul sostegno degli Stati Uniti. Quindi deve cercare di ottenere il massimo possibile senza però svendersi. E questo è condizionante. La Russia è convinta ad avere il coltello dalla parte del manico in questo momento, quindi sta premendo per massimizzare i suoi risultati, e in mezzo sembra esserci questo Trump poco capace di ottenere dei risultati concreti.
Domenica a Londra ci sarà un alto vertice tra paesi europei sul tema dell'organizzazione anche militare, oltre che politica, in relazione alla guerra in Ucraina, ma non solo. Poco fa il presidente polacco Tusk, adesso le televisioni lo stanno riportando, ha detto l'Ucraina non è sola, ma insomma, da un lato si può immaginare che l'Europa a questo punto sia di fronte al momento in cui o si sveglia o mai più, e dall'altro però l'Europa cosa può fare?
Decisamente la situazione è questa. L'Europa in questo momento dovrebbe in qualche modo assumere una posizione credibile, indipendentemente dall'aiuto che potrà dare o che vorrà dare all'Ucraina. L'Europa deve dimostrare di non essere politicamente irrilevante. D'altro canto, proprio nei momenti critici vengono fuori quelle che sono le vere fragilità dell'Europa, cioè il fatto di non avere una direzione unitaria, ma ancora più grave di non avere una visione condivisa del proprio ruolo futuro. E in questo caso, appunto, la situazione è particolarmente preoccupante, perché nonostante tutte le dichiarazioni, nonostante tutte le parole che anche in questo caso abbiamo sentito nei giorni scorsi, difficilmente ci sarà un coinvolgimento degli Stati Uniti, nemmeno come garanzia di seconda istanza, e difficilmente ci sarà un coinvolgimento dell'Alleanza Atlantica, anche in questo caso nemmeno come garanzia di seconda istanza. In questo momento tocca all'Europa muoversi, ma se si muoverà un'Europa, diciamo così, saranno più alcuni paesi europei che l'Europa come soggetto unitario.
Insomma, la mozione di coloro che dicono partiamo con chi ci sta, è questo.
Sostanzialmente sì, si tratterà poi di capire chi ci sta veramente, perché anche alcuni paesi che affermano di volerci stare, e penso prima fra tutte la Francia, devono fare i conti con quelli che sono i loro problemi politici interni. In questo momento un'altra delle cose di cui soffre l'Europa è la mancanza di una guida forte. Per tanti anni l'Europa si è appoggiata al cosiddetto motore franco-tedesco, in questo momento, ma in realtà ormai da un po' di tempo, questo motore sembra girare a vuoto.
Come esce Zelensky da questa giornata?
Zelensky esce da questa giornata, ma Zelensky esce da questo periodo non particolarmente bene. Zelensky ha urgenza di chiudere i negoziati e l'urgenza è normalmente una cattiva consigliera e costringe a fare delle scelte che forse non si vorrebbero fare. Zelensky sta lavorando per un'uscita, diciamo così, dignitosa dal conflitto. Io sono convinto almeno dallo scorso novembre, da quando le elezioni statunitensi hanno, le presidenziali statunitensi hanno portato al risultato che hanno portato. Il tempo però gioca contro di lui.
Grazie Gianluca Pastori, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Siamo negli Stati Uniti, non so se metaforicamente o fisicamente, perché non so dove sia la professoressa Arianna Farinelli in questo momento. Innanzitutto la saluto, buonasera.
Buonasera, sono a Roma.
Ok, quindi diciamo idealmente negli Stati Uniti, visto che lei insegna alla City University di New York, proprio scienza politica. Ma
sì.
Io posso immaginare che anche per gli standard americani un Trump del genere fosse poco prevedibile.
Sì, io sono in realtà molto preoccupata per la situazione politica del mio paese, sono cittadina americana dal 2009, ho due figli americani, tutto quello che sta succedendo mi preoccupa molto, il focus dell'Europa è soprattutto sulla politica estera di Trump, ma dobbiamo sempre considerare che la politica estera è lo specchio della politica interna e le cose che Trump fa in politica estera, come abbiamo visto con Zelensky stasera o il video sul il futuro della striscia di Gaza, non sono altro che il riflesso di quello che sta accadendo nel paese, e cioè l'allontanamento dalla democrazia, l'assalto alle istituzioni democratiche e lo scivolamento, un colpo a colpi di decreti esecutivi verso l'autoritarismo. E purtroppo quello che abbiamo visto stasera con Trump che dice a Zelensky o firmi o sei fuori, non hai le carte per giocare a questo gioco, e il suo vicepresidente J.D. Vance che dice non sei rispettoso nei confronti del presidente, hai fatto campagna elettorale con l'opposizione, cioè per la vicepresidente di Biden, Kamala Harris, in ottobre, quindi gli rinfaccia anche questa cosa, e sei venuto ad insultare gli americani nello studio Ovale, e quindi l'accordo non è firmato. E l'accordo non è firmato perché Zelensky ha provato a spiegare che se non ci sono garanzie per la sicurezza dell'Ucraina, lui non può vendere la ricchezza del paese, cioè le terre rare, il gas e il petrolio, agli Stati Uniti, perché appunto non c'è garanzia che poi Putin non continui con la sua campagna militare.
È appena uscita un'agenzia che riporta le parole del leader del Partito Democratico degli Stati Uniti al Senato, Chuck Schumer. Donald Trump e il vicepresidente Vance stanno facendo il lavoro sporco di Vladimir Putin, dice quello che, ripeto, è il leader dei democratici al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer. E infatti tutti noi ci stiamo chiedendo, ma che fine ha fatto l'opposizione negli Stati Uniti?
Che fine ha fatto me lo chiedo pure io, perché a parte questa dichiarazione di Schumer di stasera, l'unico che veramente si fa sentire è il grande vecchio della politica americana, che è Bernie Sanders, il senatore del Vermont, e anche la senatrice del Massachusetts, anche lei che appunto cerca di alzare un po' la voce, ma per il resto i democratici al congresso sono evaporati, quindi li sentiamo molto poco, sono persi perché non sanno su cosa si devono focalizzare, visto che la strategia di Trump è quella di in qualche modo alluvionare passatemi questo termine, la zona, come si dice appunto, flood zone, con tutti questi decreti esecutivi. Quindi 3-4 decreti esecutivi al giorno, 3-4 decisioni al giorno che sono senza precedenti, che sono scioccanti, è questo che vuol dire proprio flood zone, e quindi l'opposizione non sa su cosa soffermarsi, a cosa dare priorità, come reagire e come in qualche modo proteggere le istituzioni democratiche.
Abbiamo visto qualche sondaggio che dava la popolarità di, davano la popolarità di Trump in calo, in leggero calo, insomma.
Sì.
Lei lo conferma che queste prime azioni di Trump stanno creando qualche sconcerto anche tra chi lo ha votato?
Sì, c'era un sondaggio Ipsos di una settimana fa che diceva che per più del 50% degli americani Trump non si sta comportando in modo, forse non dicevano autoritario, ma insomma in modo accentrando il potere, in un modo appunto che non aveva un riscontro positivo tra la maggioranza degli americani. Poi saremo a vedere quali altri sondaggi arriveranno e cosa diranno questi sondaggi di quello che pensano i cittadini americani. Consideriamo che Trump per adesso ha licenziato 200.000 persone nella pubblica amministrazione, ma che il goal suo di Musk è di licenziarne circa 3 milioni, di cui 500.000 nelle poste. Ha licenziato 6.000 persone all'Agenzia delle Entrate a un mese dal pagamento delle tasse, ha licenziato addirittura personale del traffico aereo, che adesso stanno cercando di richiamare perché non ci sono abbastanza persone che monitorano il traffico aereo. Ha licenziato le persone che lavorano nel borough, cioè nell'agenzia che si occupa della protezione dei consumatori contro le frodi finanziarie, anzi quel borough è stato definitivamente chiuso. Infatti la senatrice del Massachusetts, Elizabeth Warren, si lamenta molto di questo, che non c'è nessuno a proteggere i consumatori e c'è una deregulation finanziaria che evidentemente non sta neppure facendo bene a Wall Street, visto che è in perdita da diversi giorni.
Grazie neppure Arianna.
Sì.
No, finisca pure, prego, finisca.
No, dicono tutto questo, si pensava che Trump avrebbe fatto molto bene alla borsa, molto bene alle società, alle cosiddette big tech della tecnologia, ma quello che vediamo negli ultimi giorni è una perdita di capitalizzazione proprio di questi gruppi, perché l'incertezza politica poi si riflette in incertezza economica. Sono usciti dei dati che riguardano il sentimento dei consumatori, che è molto negativo, quindi l'outlook dei consumatori che non è assolutamente positivo, e sono usciti anche dei dati che mostrano come sia aumentato il numero di persone che richiede per i sussidi di disoccupazione. Ecco, durante l'amministrazione Biden noi vagevamo un regime quasi di piena occupazione, quindi tutto questo clima di incertezza politica, economica, geopolitica, internazionale, poi si riflette anche male su quelli che pensavano di capitalizzare dalle elezioni di Trump, cioè i grandi gruppi tecnologici.
Grazie, Arianna Farinelli, una buona serata.
A voi, arrivederci.
20:30, mi fermo qui, Luigi Ambrosio quindi vi saluta. L'Orizzonte delle 20 torna lunedì, come sempre attorno alle 20, adesso vi lascio, se volete, con i programmi di Radio Popolare Network.